Bene, allora benvenuti a voi tutti, carissimi. Vi diamo il nostro caloroso benvenuto a questo studio biblico. Come sapete, prima di passare allo studio biblico, è mia abitudine citare almeno una scrittura per dare valore e giusta direzione al nostro studio biblico. In Proverbi capitolo 1. Nei primi sei versetti possiamo leggere insieme questa scrittura dove dice Proverbi 1, dal versetto 1, troviamo qui i proverbi di re Salomone, figliuolo di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, e perché riceva istruzione sul buon senso. Riceve istruzione sulla giustizia, l'equità, la rettitudine. Per dare accorgimento ai semplici servono questi proverbi di Salomone e ovviamente l'intera Bibbia, l'intera parola di Dio, e per dare anche conoscenza e riflessione ai più giovani. Il saggio, anziano, normalmente i saggi sono quelli più anziani, il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere e l'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Detto questo, passiamo allo studio che è una preparazione al battesimo per chi non l'avesse seguito, oppure come promemoria, velocemente, prima di passare alla chiamata di Dio, perché ne abbiamo già parlato della chiamata di Dio, ma abbiamo da completare questa sessione. Se vi ricordate, abbiamo parlato del battesimo proprio agli inizi, del perché, del come e del quando. Abbiamo anche visto che il significato etimologico della parola battesimo, che cosa significa, e abbiamo visto anche l'essere battezzati con acqua non è tutto ciò che occorre per essere salvati, perché occorre essere battezzati con lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani di ministri che hanno ricevuto la consacrazione, il mandato per farlo. E abbiamo visto che lo Spirito Santo è estremamente indispensabile alla salvezza. Abbiamo visto anche cosa sono i frutti degni di ravvedimento, perché il battesimo non avrebbe alcun valore se noi non facciamo prima, nella nostra stessa coscienza davanti a Dio, se non facciamo prima i frutti degni di ravvedimento. E abbiamo anche visto perché il battesimo con acqua deve, di regola, avvenire prima, ovviamente, del battesimo con il fuoco. Difatti, la purificazione battesimale produce la riconciliazione con Dio. E una volta riconciliati con Dio abbiamo visto che occorre imparare a camminare con Dio e ad andare dove Dio ci conduce, cioè la via della salvezza, che non sempre è una via che noi conosciamo appieno all'inizio, ma conosciamo la via di Dio, così come Abramo, che, al quale Dio gli disse: lascia la tua casa e io ti porterò in un luogo che lui, Abramo, ancora non nemmeno conosceva esattamente. Quindi abbiamo visto che il battesimo con acqua serve, è un punto di partenza e serve per la nostra purificazione, per la nostra riconciliazione con Dio. E a cosa serve? Abbiamo visto anche il battesimo con lo Spirito Santo, serve per essere adottati da Dio nella Chiesa, e per essere salvati mediante la vita dello Spirito di Cristo in noi. E abbiamo visto che il mandato di battezzare e ammaestrare i neofiti è stato affidato ai suoi apostoli, che poi per delega oggi si chiamano ministri e pastori. E abbiamo visto che nel nome di Cristo erano battezzati i neofiti. Proprio nel nome del Signore Gesù, ma abbiamo anche visto questo nei primi 3 anni e mezzo della sua predicazione terrena, del suo ministero terreno, Abbiamo visto che dopo la risurrezione di Gesù gli apostoli furono comandati di battezzare anche nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, cioè nella pienezza di Dio. E abbiamo visto in che modo, con quale gesto avviene il battesimo con lo Spirito Santo, cioè il battesimo con acqua avviene attraverso il gesto dell'immersione nell'acqua, ma il battesimo con lo Spirito Santo avviene mediante il gesto dell'imposizione delle mani dei ministri che hanno ricevuto il mandato per farlo. L'Apostolo Paolo, abbiamo anche visto, imponeva le sue mani sui neofiti, non certo di sua iniziativa, ma seguiva appunto la dottrina dell'imposizione delle mani che è in Ebrei 6, nei primi tre versetti. E abbiamo anche visto in passato che il battesimo nello Spirito di Dio ci fa diventare parte di che cosa? Del medesimo corpo di Cristo, che è la Chiesa. E quindi abbiamo visto che Dio dona il suo Spirito a coloro che, umiliandosi e facendo frutti degni di ravvedimento, nutrono la fiducia che il mondo non ha. Cioè nella Chiesa bisogna avere fiducia tra i fratelli, bisogna avere fiducia verso i propri ministri. Chi è il capo della Chiesa? Naturalmente al di sopra dei ministri c'è Dio, il quale è il capo della Chiesa, nostro Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo. E per quale scopo Gesù ha istituito ministri e pastori? Per la edificazione, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione dell'intero corpo di Cristo, affinché tutti possiamo giungere, con l'aiuto dello Spirito di Dio, all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Questo era indispensabile farlo come premessa prima che parliamo dell'argomento del giorno, e difatti prima ancora di parlarne abbiamo visto nelle riunioni passate chi si accinge a fare il vero battesimo deve calcolarne il costo, estimarne la meta finale. Ed è importante capire questo non solo per chi pianifica nella sua libera scelta un giorno di farsi battezzare, ma è anche estremamente importante per chi è già battezzato, perché Dio ci chiede sempre di tenere vivo lo Spirito che Lui ci dona e di non spegnere lo Spirito Santo. E tante volte noi dimentichiamo che abbiamo fatto un battesimo dove ci è stato detto sin dall'inizio di calcolarne il costo e di stimarne la meta, e tante volte ci dimentichiamo quali potrebbero essere le conseguenze dell'abbandono di questa via o del ritornare o di lasciare che il cuore di ciascuno di noi diventi duro o insipido. Quindi, detto questo, passiamo ancora a qualcosa. Il battesimo è da farsi con leggerezza e superficialità? Ovviamente no. Perché dice: chi di voi volendo edificare una torre non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Nessuno di noi ha forza abbastanza per portare a termine, e quindi il segreto per avere la forza di poter veramente combattere contro il mondo, contro perfino la nostra carne e contro le forze della malvagità, abbiamo bisogno appunto dello Spirito Santo di Dio. Chi non ce l'ha sa che deve battezzarsi per ottenere questo Spirito. Chi già l'ha avuto lo Spirito Santo sa che questo Spirito non deve essere mai spento. Difatti in Ebrei 6:4-8 dice che una volta battezzati non ci possiamo permettere di tornare indietro senza pagarne le conseguenze amare. E quindi possiamo vincere il peccato senza lo Spirito di Dio, possiamo vincere la nostra natura carnale che a volte è refrattaria? Assolutamente no. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo di Dio. Da qui il battesimo con acqua e da qui il battesimo con lo Spirito Santo. Il vero battesimo offre una vita di riposo e senza armi? Assolutamente no, perché Gesù ha detto: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace sulla terra, ma la spada. a dividere persino membri della propria famiglia, nonno in maniera fisica, ma mentalmente, spiritualmente. Quindi ci chiama a rivestire della sua intera armatura per poter restare ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Abbiamo anche visto che cosa si deve fare per non perdere la chiamata di Dio e il suo Spirito Santo. Nella prima lettera di Paolo a Tessalonicesi 5, nel versetto 17, dice: non cessate mai di pregare proprio con Dio, di parlare con Dio. E in ogni cosa dobbiamo rendere grazie a Dio, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. E nel versetto 19 ci esorta, ci supplica a non spegnere lo Spirito. Perché se si spegne lo Spirito, ci spegniamo noi interamente e mancheremmo di essere conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù. Quindi perché cosa dobbiamo pregare principalmente? Perché il Signore ci guidi verso il battesimo, e se siamo già battezzati, affinché il Signore ci guidi a continuare la via verso di Lui, verso il regno di Dio. A ricordare sempre, quando preghiamo, che non possiamo servire due padroni, perché odieremo l'uno o ameremo l'altro, oppure saremo fedeli all'uno e disprezzeremo l'altro. Non possiamo servire a Dio e al mondo nello stesso tempo, eccetera. Quindi Dio ci dice: siate debitori quando noi dobbiamo perdonare i nostri debitori, e quindi dobbiamo pregare per avere questa capacità di perdonare i nostri debitori. Naturalmente i nostri debitori sono tutti quelli che non riescono a vivere, che non sono ancora chiamati da Dio, ma principalmente la legge del peccato che vive dentro le nostre membra. Il nostro corpo ci è debitore. Perché? Perché noi siamo stati schiavi e abbiamo sempre seguito gli ordini, gli istinti del nostro corpo, le passioni del nostro corpo. Adesso che siamo guidati nella via di Dio, che Dio ci ha chiamati, noi da quel momento sappiamo che il corpo ci è debitore e lui ci deve ubbidienza. Dobbiamo imparare a dominare il nostro corpo, altrimenti non entreremo nel regno di Dio. Naturalmente potremo imparare a dominare i nostri pensieri sbagliati e gli istinti carnali soltanto se preghiamo Dio continuamente e se abbiamo lo Spirito Santo di Dio. Abbiamo anche imparato, siamo vicini alla fine di questa preparazione, di questa, diciamo, introduzione, siamo salvati sempre a prescindere di come ci comportiamo. Questo è l'insegnamento generale di tutte le chiese cosiddette cristiane, ma la Bibbia non dice questo. Dice che noi siamo salvati se lo Spirito di Dio abita in noi, e se lo Spirito abita in noi, noi diventiamo veramente, apparteniamo veramente a Cristo. Diversamente siamo soltanto degli illusi. Solo se lo Spirito di Cristo abita in noi, allora siamo opera di Dio, creati in Cristo Gesù per le opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo, non le nostre opere umane che sono sempre imperfette, impure, ma le opere buone di Dio che Lui ha preparato. E fra queste opere buone ci sono i comandamenti Suoi, c'è la legge di Dio. Queste sono le opere buone che Dio vuole che noi osserviamo. Sono delle leggi fino a quando non diventano parte di noi, fino a quando non le metabolizziamo e le interiorizziamo al punto tale da farci diventare, per mezzo dello Spirito, noi stessi i comandamenti viventi di Dio, personificati di Dio. Quindi con lo Spirito di Dio veniamo liberati da ogni opera malvagia e saremo salvati fino a portarci nel suo regno celeste. Quindi è estremamente importante che tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso creino in noi fiducia in Dio e nell'opera di Dio che Dio sta volendo fare in ciascuno di noi. Questa è stata un'introduzione a quello che ora facciamo, come abbiamo sempre fatto, la chiamata di Dio. La volta scorsa abbiamo visto che cos'è la santa chiamata di Dio. Dio ci apre la mente. Poi abbiamo visto che Dio si avvale di strumenti umani per chiamarci a sé. Dio può chiamarci direttamente, così come fece con Saulo, che lo fece diventare Paolo, ma Dio si avvale anche, si avvalse dei 12 apostoli, e prima degli apostoli si avvalse dei santi profeti, e quindi dopo degli apostoli, per delega, gli apostoli hanno dato la loro delega ai ministri, ai pastori del popolo di Dio, della Chiesa di Dio. Abbiamo visto anche che la chiamata di Dio è un essere arruolati nell'esercito di Dio, e ovviamente non ci possiamo permettere di disertare questo arruolamento. Noi siamo liberi di andare al comando presso Dio, che è rappresentato dalla Chiesa e dai pastori della Chiesa, ma naturalmente non possiamo disertare a questa chiamata. Poi abbiamo visto che Dio ci chiama per iniziare noi la purificazione dello spirito. L'abbiamo approfondito il concetto della purificazione e abbiamo visto che per volerci purificare, per poter Dio purificare noi, Dio non lo inizia questo processo di purificazione se prima non diventiamo consapevoli, se prima non riconosciamo di essere sporchi. Vedete, mentre il diavolo ci ha sempre dominati, Dio vuole sempre il nostro libero consenso. Da quale sporcizia abbiamo bisogno di essere purificati? Abbiamo visto. Abbiamo bisogno di essere purificati dal peccato, che quando siamo nati non è che il nascere è un peccato, ma siamo nati in un mondo dove impera il peccato, e quindi crescendo l'abbiamo assorbito, ce l'hanno inculcato il peccato, che comincia con la malizia, con i cattivi pensieri, con le bugie, eccetera. Ma abbiamo anche bisogno di riconoscere che il peccato, cioè noi nasciamo già mortali, sappiamo che la conseguenza del peccato è la morte, e quindi noi sappiamo che nascendo già mortali, pur essendo innocenti quando siamo proprio dei neonati, però nasciamo mortali con una conseguenza, quindi gli effetti del peccato, che tutte le generazioni dei nostri avi fino ad Adamo ed Eva ci hanno fatto ereditare. Quindi una delle forme che si deve manifestare in ciascuno di noi di peccato è che noi siamo il peccato vivente, noi siamo un ammasso di carne che cresciamo dominati dagli istinti della legge del peccato che è nel nostro corpo. Tant'è vero che man mano che cresciamo da bambini, per noi è sempre stato più facile imparare il peccato che la via di Dio. La via di Dio, da bambini e quando siamo cresciuti, ci è sempre sembrata qualcosa per gli sciocchi, per gli stupidi, qualcosa di noioso. Solo quando Dio ci apre la mente ci siamo resi conto che in effetti abbiamo commesso tante cose sbagliate. Quindi non ci dobbiamo pentire soltanto di quello che nella nostra vita abbiamo fatto di male, ma anche di quel che siamo, anche di quel che siamo. E Dio vuole trasformare ciascuno di noi in esseri diversi da quello che siamo stati. Ora, possiamo noi liberarci dal peccato e purificarci da soli, con le nostre forze? Abbiamo visto che è assolutamente impossibile. Abbiamo visto che solo con lo Spirito di Dio è possibile che noi possiamo veramente camminare con la via di Dio e andare verso Dio, verso il suo regno, verso l'eternità e verso soprattutto anche verso la gioia, la felicità, veramente il piacere di vivere, perché non avrebbe senso l'eternità, un'eternità di vita nella invidia, nell'insoddisfazione, nelle gelosie. Invece, ovviamente, la vita eterna è meravigliosa non tanto perché è eterna, ma perché è beata. È una vita stupenda, piena di amore che va oltre l'eros, oltre il filia, l'amore amichevole, molto, ma è l'agape perfetto di Dio che racchiude tutti i sentimenti, la perfezione dell'amore di Dio. Quindi vediamo adesso, qui entriamo un po' nel vivo, la parte nuova, le 10 ragioni per cui Dio ti chiama. 10 ragioni per cui Dio ci ha chiamati, se siamo già battezzati, ma 10 ragioni per cui Dio ti sta chiamando, se stai pianificando, se avverti che Dio ti sta chiamando. Ragione numero 1. Dio ci chiama per liberarci dal maligno e per riconciliarci con sé. In Ebrei capitolo 2, dal versetto 13, leggiamo insieme, dice: io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, riferendosi alla parola, quando la parola non si era ancora fatto uomo. Allora lui dice, parla con il padre, dice, il padre dice: io metterò, nel versetto 13, la mia fiducia in lui. E inoltre dice: ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Qui è la parola che risponde a noi per far capire che lui accetta il progetto del padre di che la parola si debba fare carne per salvare l'umanità. Allora lui, sempre l'apostolo Paolo, viene ispirato a scrivere per noi questa spiegazione nel versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, riferendosi a noi, egli, la parola o il verbo, pure vi ha similmente partecipato, a quale scopo? Per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Quindi comprendete che mentre molti vedono Gesù Cristo sulla croce come uno sconfitto, come un fallito, lui in realtà con la sua morte ha distrutto colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E come l'ha distrutto? Perché non piegandosi al volere del diavolo fino alla morte della croce, lui si è reputato degno di risurrezione. Quindi noi siamo chiamati a questo, quello di non arrenderci mai al peccato. Non è facile, anzi è impossibile senza lo Spirito di Dio e senza crescere giorno dopo giorno nella stessa statura di Gesù Cristo. E quindi lui ha fatto questo per liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi del peccato per tutta la loro vita. Quindi noi, senza che ce ne accorgiamo, siamo stati tenuti schiavi del peccato proprio per paura di morire, perché divertirsi, privarsi del peccato nelle sue varie forme, quando non eravamo stati chiamati da Dio, per noi il privarsi di tutti i piaceri della carne era come un morire. Invece in realtà stavamo morendo davvero, perché stavamo facendo un grande danno a noi stessi. Praticamente diventavamo peccato vivente, continuavamo ad essere il peccato vivente. Poi l'apostolo Paolo, nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dal versetto 18, dice: tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Avere affidato il ministero della riconciliazione significa che noi, sia che siamo ministri, sia che non lo siamo, abbiamo sempre bisogno di avere una parola dolce, di edificare e non di distruggere. Abbiamo bisogno di sapere che siamo stati chiamati a edificare e quindi a creare la riconciliazione, ovviamente fra noi e Dio, ma anche con tutti gli esseri umani, anche nei confronti di coloro che si ostinano ad essere nemici. Per quello che ci è possibile fare, dobbiamo sempre praticare il ministero della riconciliazione. Infatti, nel versetto 19, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ammesso in noi la parola della riconciliazione. Quindi, quando Gesù diceva beati i pacificatori, intendeva dire questo. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vedete che Dio si avvale di strumenti umani, di noi, sebbene noi siamo pieni di difetti. Dice, vi supplichiamo, ecco l'Apostolo Paolo supplica ciascuno dei suoi fratelli, e quindi anche noi, sebbene a distanza di tempo, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Guardate anche come l'Apostolo Paolo in questa espressione, nell'usare la forma plurale, vi supplichiamo, eppure era lui solo a scrivere. E lui però includeva, quando diceva vi supplichiamo, i 12 apostoli. Non diceva io vi supplico perché io sono il migliore dei ministri. Lui non dava mai spazio al diavolo. Dice vi esorto, come se Dio sia permesso del Signore, dice vi supplichiamo nel nome di Cristo. Siate riconciliati con Dio. E noi abbiamo imparato che quando anche battezziamo, quando io ho l'onore di battezzare qualcuno, non sono mai io a battezzare, perché è Dio Padre, è Dio Figlio, e è con me anche il ministro Angelo di Vita quando c'è, o altri ministri, ma la forma plurale implica appunto che noi siamo un corpo e non è un'opera individuale o nostra, e implica e denota anche umiltà. Quindi andiamo avanti e dice nel versetto, nella ragione numero 2, ragione numero 2 per cui Dio ci chiama. Dio ci chiama per insegnarci a sconfiggere i dominatori occulti. Dio ci chiama per insegnarci a sconfiggere i dominatori occulti, perché sapere che esistono i dominatori occulti non significa che abbiamo la capacità di sconfiggerli, no? Giusto? Quindi andiamo in Efesini capitolo 6, nel versetto 12, fino al versetto 16 per i vostri appunti. Efesini 6, dal versetto 12, dice, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età che è cominciata dal tempo di Adamo e finirà alla fine dei 7000 anni o dei 6000 anni quando verrà Cristo per fare l'ultimo millennio. Quindi il nostro combattimento è contro gli spiriti malvagi che sono nei luoghi spirituali, invisibili, nei luoghi celesti. Versetto 13, perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi, ritti in piedi, dopo aver compiuto ogni cosa. Notate bene l'espressione dopo aver compiuto ogni cosa, e questo ci deve mettere sempre in allarme quando sentiamo delle bellissime canzoni da parte di religiosi che dicono Dio, Cristo mi ama così come sono e io non devo cambiare, Lui ha fatto tutto per me e io non devo fare proprio nulla, non devo dimostrare proprio nulla. Falso, molto falso, perché dice che dobbiamo innanzitutto prendere l'armatura di Dio, e questo è un fare, non è un avere una fede solo fatta di parole. Prendere l'armatura di Dio significa compiere un'opera. E poi dice, per stare in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Ma che cosa abbiamo da compiere? Ecco, questa è una parola da porre, una domanda da porre a chi dice che noi siamo salvati esclusivamente per fede e che non dobbiamo compiere nulla. Nel versetto 14 dice, state dunque saldi, ma se è Cristo che fa tutto per noi, perché veniamo esortati a stare saldi? E dice, avendo ai lombi la cintura della verità, e per avere la cintura della verità, questa benedetta verità la dobbiamo studiare ogni giorno. perché a furia di non studiare la Sacra Bibbia, a furia di non chiederla a Dio, noi la dimentichiamo la verità, perché prevale la nostra natura carnale. Dice: state dunque saldi, avendo ai lompi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, il che significa imparare a non fare compromessi, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, essere sempre pronti a perdonare, oltre che essere perdonati, perché tutti sbagliamo, ma essere sempre più pronti a fare questo e non restii a farlo. Quindi soprattutto, poi nel versetto 16, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi invocati del maligno. I dardi invocati del maligno quali possono essere? Possono essere una miriade di cose che minacciano la nostra fede. Il dubbio, oppure quando dei fratelli magari ti sembrano più raffreddati, oppure non ti manifestano l'amore che magari tu ti aspetti, ma non critichiamo, perché in ogni caso, noi che ne sappiamo se quella persona, quel fratello, quella sorella sta attraversando dei momenti difficili e che magari... Quindi tante volte noi giudichiamo solo dagli effetti finali, mentre in realtà non conosciamo cosa c'è dietro il telaio. Abbiamo bisogno sempre, anziché precipitarci nei giudizi, oppure di farci scoraggiare perché alcuni si comportano o sembra che si comportano in un certo modo, o perché a volte il ministro magari ha sbagliato, oppure avrà detto gli è uscita qualche parola o qualche frase poco felice, il che può succedere, ma dobbiamo avere sempre tutti la prontezza del Vangelo, dell'Evangelo della pace. E quindi sempre avere la prontezza di chiedere perdono e di perdonare. Ecco perché io non mi stanco mai sempre, tante volte, a priori, anche se non me ne rendo conto, sapendo di essere imperfetto, dico vi ringrazio di esserci e vi chiedo scusa se in qualche modo, senza che me ne sono accorto, ho detto o fatto qualcosa che magari avrà, come dire, dispiaciuto qualcuno. In questi casi ovviamente correre, avere i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace significa, se tu pensi che il fratello ha qualcosa contro di te, vai direttamente da lui, apri il tuo cuore, sfogati, digli il perché, e allora tutto si chiarisce.